passiamo al punto successivo, punto numero 9, variante al piano regolatore numero 29, variante specifica alle norme che regolano le zone turistiche ricettive contro deduzione alle osservazioni e approvazione. Prego, Assessore Gardelli.
Mi riallaccio subito alla discussione che c'è stato per quanto riguarda il carico urbanistico, per dire che la variante 29 riguarda non solo gli immobili a destinazione alberghiera, ma, se vi ricordate, riguarda anche la destinazione residenziale della fascia costiera. E anche questo è un intervento di cui magari non si parla, ma anche qui è stata stabilita un'ulteriore limitazione volumetrica, contestualmente si è incrementata la dimensione minima degli alloggi e anche qui ovviamente si aumenta la qualità dell'offerta turistica residenziale, però nel complesso si riduce anche con questa variante la riduzione del numero delle unità immobiliari realizzabili e anche qui la riduzione del carico urbanistico e anche questo è innegabile, per cui non è vero che con la variante 29 si aumenti in maniera indiscriminata il carico urbanistico. Per quanto riguarda, ripeto, la destinazione residenziale, è proprio vero l'opposto. L'ho citato perché c'era stata discussione, ma questa è una parte della variante 29 che non ha subito modifiche a seguito delle osservazioni, quindi non entrerò ulteriormente nel dettaglio oltre a quanto detto. Così come non è stato modificato ovviamente quello che è lo spirito della variante 29, che è quello di incentivare i miglioramenti della qualità degli immobili produttivi e prenderò l'occasione da un'osservazione della provincia che noi controdeduciamo, controdeduzione che sintetizza in maniera chiara e precisa quelli che sono i criteri di premialità e quindi volumetrica che abbiamo introdotto con questa variante, criteri che a nostro avviso corrispondono pienamente a quella che è la normativa sovraordinata del PTCP. Questo perché abbiamo introdotto un criterio che riqualifica, che consente di dare bonus volumetrici maggiori laddove l'intervento sia migliorativo in maniera maggiore. In particolare per la ristrutturazione edilizia il premio è del 5% della superficie lorda di pavimento, così come definito dalle norme dell'articolo 5.11.4. Per la demolizione e ricostruzione parziale il premio è del 10% della superficie lorda di pavimento. Per la demolizione e ricostruzione totale del 15% della SLP. Il premio per interventi che riguardano più lotti previa approvazione di piano attuativo con previsione di trasferimento di volume è del 20% della SLP esistente del volume trasferito. Quindi questa è la tipologia dei bonus. E sempre per specificare quelli che sono i criteri che hanno consentito l'impianto di questa variante, dobbiamo dire che quelli relativi alle conduzioni urbane di fatto e alla relazione inversa alla densità edilizia esistente che richiede il PTCP sono elementi di fatto omogenei su tutta la fascia costiera del territorio comunale, considerando inoltre che la zonizzazione, il cosiddetto DC1, è la medesima su tutta la fascia di costa e quindi con i medesimi indici. L'altro criterio è quello relativo alla relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento. Se l'incentivo introdotto è legato alla consistenza edilizia esistente, che a sua volta è collegata alla dimensione del lotto su cui insiste, è ovvia conseguenza che la premialità è direttamente relazionata alla dimensione dell'area. L'ultimo criterio, se vogliamo un po' più fumoso, comunque riguarda il rapporto con progetti e programmi di arredo urbano e miglioramento della mobilità. In questo caso possiamo precisare che in linea generale i progetti di arredo urbano, così come quelli per il miglioramento della mobilità, sono attuati su tutto il territorio costiero da parte dell'amministrazione pubblica, andando sostanzialmente a creare una costante sinergia pubblico-privata volta ad innescare un processo virtuoso di riqualificazione urbana. L'altro paletto, ovviamente osservato, che ci impone il PTCP è quello del limite massimo di incremento volumetrico che corrisponde a un aumento complessivo del 5% del volume esistente nel territorio e comunque non superiore al 20% per ciascun intervento, come dicevo prima. Va anche detto che questa variante con questi incentivi viene a corrispondere come filosofia a quella di altri interventi normativi, norme sempre sovraordinate, che sono entrate in vigore dopo l'adozione della variante stessa, che vi ricordo è stata il 28 settembre 2010. Infatti la nostra regione, in una norma che è stata recepita nella legge 20, incentiva la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, quindi, come specificavo in commissione, l'intervento anticipatorio, cosiddetto anticipatorio del PSC, sta proprio nella volontà di non costruire nuovo, ma riqualificare l'esistente e anzi, con l'accorpamento, andare dove possibile a ridare aree libere al territorio. L'altro decreto che ha la stessa filosofia di volumetrie aggiuntive, questa è di un decreto sviluppo dello Stato e quindi in questo caso sarà apprezzato da alcuni consiglieri in particolare, proprio perché è in linea con la nostra variante, che è quella di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane esistenti. La nostra regione, recependo questo decreto sviluppo, invita proprio i comuni a procedere in questo senso, quindi con gli incentivi, e adeguare la propria strumentazione urbanistica. Completo la disamina delle osservazioni della provincia, richiamando quello che avevo detto prima in ordine alla norma dell'articolo 54, la norma transitoria che regola appunto la gestione delle istruttorie in corso, ripeto in corso, non presentate dopo la data di adozione, ma in corso alla data di adozione della presente variante, e ne permette il completamento dell'iter amministrativo delle stesse. Vale quello che ho detto prima, riteniamo che questa regola ci consenta di gestire meglio i casi di transizione e che renda più agevole e meno gravosa l'attuazione della variante. Questo dal punto di vista normativo. Qui invece serve un richiamo un pochino più dettagliato, quantomeno alle osservazioni accolte. Non dico a quelle non accolte perché sono veramente tante, 150, quindi ovviamente diventa, sì, diventa un po' difficile esaminarle tutte, però quelle parzialmente accolte bisogna che velocemente ne diamo atto. La prima, parzialmente accolta, si consente la presenza di commercio e ristorazione sugli assi commerciali che sono individuati dal PRG, quindi l'uso promiscuo alberghiero e commerciale, però solo negli assi commerciali già previsti e solo per le nuove costruzioni, non per l'esistente. L'altra norma parzialmente accolta importante riguarda i famosi parcheggi che prima venivano citati dal consigliere, non lo vedo, sono senza occhiali ma non c'è proprio, venivano citati impropriamente in quanto non c'entra niente con i nuovi parcheggi che prevediamo nelle zone di completamento per i nuovi alloggi, perché qui, se vi ricordate, ovviamente parliamo di riqualificazione dell'esistente. L'esistente significa che gli alberghi che vogliono migliorare la propria qualità dei servizi, che non l'ho ribadito prima, ma i bonus volumetrici che consentiamo non potranno mai consentire la realizzazione di nuovi posti letto, e quindi questo va detto. Dicevo, per poter consentire di beneficiare della possibilità di migliorare le strutture alberghiere, si è ritenuto opportuno accogliere parzialmente una richiesta che è stata fortemente voluta dalle categorie, e quindi proprio a smentire anche qui quello che diceva prima il consigliere, che non siano state quantomeno ascoltate e con le quali ci siamo confrontati. La modifica è l'osservazione 39.1b, che è parzialmente accolta, in quanto si porta la quantità di parcheggi a 2 posti auto su 5 camere per interventi di ristrutturazione, purché ovviamente non vi sia anche qui un incremento del numero delle camere. Nel caso di incremento del numero delle camere, viene richiesta una dotazione di parcheggi pari a 2 posti auto su 5 camere per l'esistente e un posto auto camera per ogni camera in più. Nel caso poi di ristrutturazione con riduzione del numero delle camere, nella misura di almeno il 20%, perché può succedere anche questo, rispetto al numero esistente non sono richiesti nuovi parcheggi. L'altra norma importante riguarda la necessità che i nuovi interventi vadano a migliorare la qualità energetica degli alberghi. Ce l'avevo sotto mano prima, aspettate. Ecco qua. Allora, la norma integra l'articolo 28.10 bis e quindi in quelle che sono gli articoli modificati, potete vederla più nel dettaglio. Comunque, in sintesi, poniamo la condizione che gli incrementi volumetrici possono essere utilizzati a condizione che gli interventi portino ad edifici complessivamente ad elevate prestazioni energetiche. Pertanto, se l'intervento riguarda la ristrutturazione parziale o totale, con incremento quindi del 5 e del 10, l'edificio, se l'edificio su cui si interviene appartiene alla classe D o inferiore, l'intervento deve garantire che l'edificio nel suo complesso possa essere classificato in classe C. Se l'edificio su cui si interviene è in classe C o superiore, l'intervento deve garantire un edificio complessivamente di almeno una classe superiore rispetto a quella precedente all'intervento. Se l'intervento riguarda la demolizione e ricostruzione o demolizione con trasferimento di volume, quindi se ricordate gli incrementi sono rispettivamente del 15 e del 20, l'intervento deve garantire che l'edificio nel suo complesso possa essere classificato in classe A, quindi quella più alta. E ci sono poi modifiche di minor rilievo, si è consentito di andare oltre i 25 metri solo per l'extra corsa degli ascensori. Come abbiamo spiegato in commissione, l'extra corsa è praticamente quell'altezza di sicurezza che viene imposta nella realizzazione degli ascensori. Stavo cercando. Come vedete sono tantissime quelle non accolte o non pertinenti. Ce n'è un'altra, sì, quella dei vani corsa, c'era anche poi sulla distanza, ma non la trovo, ma è lo stesso. Poi per quanto riguarda gli edifici relativi a direzione reception nei campeggi, sostanzialmente la superficie, qualora la superficie investita dalla maggior altezza non superi i 200 metri quadri, viene elevata a 6,5 metri. C'era un'altra piccola norma che riguardava sempre l'extra corsa e riguardava la distanza. Ti ricordi qual è, che non me la ritrovo in questo momento? Eccola qua, parzialmente accolta. Non si considera influente ai fini della verifica della distanza dai confini in rapporto all'altezza i soli vani extracorsa degli ascensori per l'altezza tecnicamente indispensabile come certificata dalla ditta fornitrice e comunque per un'altezza non superiore a 1,5 metri, purché l'altezza totale del fabbricato sia inferiore ai 25 metri e sia garantita per tali corpi la distanza di 5 metri dai confini e 10 metri fra pareti finestrate. Ecco, sostanzialmente queste sono le osservazioni principali parzialmente accolte che vanno a migliorare gli interventi che saranno possibili, ripeto, per la qualità, migliore qualità energetica dell'immobile, e sicuramente verrà consentito qualche intervento in più laddove si è preso atto dell'impossibilità di realizzare un numero di parcheggi su lotti piccoli. Comunque gli interventi, essendo sempre rivolti alla migliore fruibilità dei servizi della struttura alberghiera, sicuramente nel loro complesso, come è stato con la precedente variante al ricettivo, sono convinta che porteranno a un ulteriore miglioramento, daranno una spinta a un ulteriore miglioramento della qualità ricettiva degli alberghi sul nostro territorio.
Grazie Assessore, ci sono già due richieste di intervento, la prima è quella del consigliere Zamagna, poi il consigliere Fantini. Prego, consigliere Zamagna, poi sì, il consigliere Bosco.
È passato più di un anno dalla scorsa discussione di questa variante 29, l'altra volta l'abbiamo discussa a fine settembre, adesso siamo a novembre, quindi un anno abbondante. Io pensavo che nel frattempo, con tutto quello che era successo, forse ci poteva essere una piccola apertura, un piccolo aggiustamento, andare incontro, se forse qualcuno riteneva che ci fosse stata qualche modifica da apportare. Invece alla fine mi sono reso conto che i punti, quelli che noi riteniamo più importanti, nessuno si è interessato non di valutarli, neanche discuterli per niente. Una cosa molto grave per me permane il discorso dell'abbattimento e del trasferimento delle volumetrie. Secondo me non può esistere che un albergo abbattuto, tagliata, la volumetria venga trasferita al Grand Hotel di Cervia. Dopo 3,5 km di distanza si può. Allora si legga per cortesia la variante 29 che dice che un albergo abbattuto la volumetria può essere trasferita fino a metà della zona confinante, e lo chiede al tecnico e dopo gli risponde lui. Quello è quello che dice la variante 29. Quindi vuol dire che se lei ne prende uno, la 18esima, la 20esima traversa, lo abbatte, lo può portare adesso o al Palace o al Mare Pinetta tranquillamente, tranquillamente al Mars, sì, alla 29, lo dice così, modificatela se non è vero.
Poi chiederemo lumi al tecnico,
sì,
dirigente.
Il regolamento dice che la volumetria abbattuta può essere trasferita fino a metà della zona confinante. E quindi se non avete cambiato stamattina, quello è quello che cita il regolamento. E quindi un albergo che magari ha un lotto di 3.000 metri edificato, già acquisisce la volumetria di un altro albergo, più tutti quanti bonus a disposizione, dopo a portare poi le macchine a quella distanza credo che ci sia qualche problema anche per i parcheggi e per tutto il resto. E un altro problema che per noi è molto importante è quello che quelli che faranno la demolizione e la ricostruzione e che faranno degli scavi interrati importanti, gli interventi saranno prevalentemente lungo la fascia costiera, ci sarà un grande prelievo di falda acquifera dolce e ci sarà l'entrata di quella salina che recherà dei grossi danni anche alle piante e tutto il resto, perché c'è da considerare anche quello, c'è da considerare. Poi ho visto che è stata parzialmente accolta un'osservazione che è quella di aumentare l'altezza, perché altrimenti l'omino che va a fare la manutenzione, se non ha 1,5 metri in più di spazio, oltre i 25 metri non può fare la manutenzione del vano sensore. E io alla fine sono rimasto stupito, perché nella variante 28 sono state presentate una 60ina di osservazioni e 13 sono state pienamente accolte più le parzialmente accolte, quindi le accolte, come ho detto prima, era un 25%. Quando andiamo a vedere i dati della 29, 150 osservazioni presentate, due accolte errori di trascrizione, e poi ce n'è qualcuna, una quindicina, parzialmente accolte, perché sono qualcuno in più, ma però si raddoppiano, perché vedi osservazione 1, vedi osservazione 50, quindi quando alla fine sono una quindicina di osservazioni parzialmente accolte. Questo qui mi dà la sensazione che questa variante non sia condivisa, ma sia fortemente blindata. È quello che noi abbiamo sempre detto, questa è una variante blindata dove nessuno può mettere le mani, nessuno può andare in merito, nessuno può discuterne, e mi sembra una cosa che non sia da poco. Infine è venuta fuori la ciliegina sulla torta. Il Consiglio di Stato un anno fa ha confermato delle sentenze di più TAR che i volumi interrati che sono abitabili fanno volumetria. Quindi nella variante 29 dice che tutti i vani interrati, seminterrati, che non raggiungono l'altezza di 90 cm sopra la quota zero della strada non fanno volumetria. Qui invece il Consiglio di Stato, che raccoglie le sentenze di TAR, dice no, qui se tu hai l'abitabilità, cioè tu fai una cucina, fai una palestra, fai una sauna, fai una sala conferenza, quindi è agibile e abitabile, questa ti deve rientrare e far volumetria. Tant'è vero che c'è la Corte di Cassazione che ha sentenziato anche in senso penale per chi non osserva queste sentenze. Quindi io penso che ci sia da guardare bene quello che si va a votare questa sera, perché non so che cosa si possa andare incontro. Per adesso mi fermo.
Grazie, quindi, consigliere Zamagna. Consigliere Fantini, prego.
Grazie, Presidente. Spero che scuserete il sottoscritto, perché dopo l'intervento se ne dovrà andare, ma purtroppo domattina io devo andare in tribunale alle 8:30, quindi ho i miei problemi. Spero mi perdonerete, non lo prenderete come un atto di spregio nei confronti del Consiglio Comunale o di altri, insomma, che siedono in questo consesso. Non è questo lo spirito. Noi abbiamo già detto le motivazioni che io ribadirò nel mio intervento, per cui non valutiamo positivamente questa variante. Innanzitutto inserire nella costa 66.685 metri cubi in più per noi non è condivisibile. Non è condivisibile a fronte di un ragionamento di questo tipo, cioè se si fossero tolte le due megastrutture a Milano Marittima, di circa 15.000 metri cubi ciascuna, allora si poteva fare anche un ragionamento di tipo intermedio. Ma mantenendo un determinato impianto e aggiungendo questa ulteriore volumetria, noi abbiamo un carico urbanistico di circa 100.000 metri cubi in più. E su questo vi abbiamo manifestato con chiarezza tutte le nostre perplessità. La metodologia poi premiale ci lascia anche noi estremamente, estremamente perplessi, perché con determinati meccanismi si può arrivare fino al 30%. Ma cosa volete? Adesso questo potrebbe non essere scandaloso in sé per sé, perché può essere una scelta. Ma la cosa che a noi lascia veramente molto perplessi è quella che continuare in un certo modo si fa sì che soltanto i grandi gruppi possano mettere le mani sul turismo. E questo per noi è un qualche cosa di estremamente pericoloso, perché finché c'è un'imprenditoria locale, finché c'è un'imprenditoria locale che assume manodopera locale, finché c'è una certa metodologia, c'è la possibilità di ridistribuire un reddito sul territorio. Se noi cominciamo ad avere grandi gruppi, acquisti fatti sul mercato internazionale, quindi fuori da una determinata rete, personale extracomunitario, cioè tutto un meccanismo di un certo tipo, noi abbiamo solo un carico urbanistico quando arriviamo alla fine della fiera, perché non abbiamo redistribuzione sul territorio dei redditi, non abbiamo tutta una serie di elementi di un certo tipo. E questo a noi lascia estremamente perplessi. Avremmo preferito valutare un PSC, avremmo preferito mettere norme di salvaguardia, magari valutarlo nel corso della legislatura, trovare una composizione più armonica, più omogenea, verificare alcuni aspetti in termini abbastanza differenti. In tutta franchezza crediamo di avere espresso abbastanza chiaramente quelle che sono le nostre perplessità di fondo. Poi c'è un altro tema, ad esempio le 15.000 stanze, mantenerle a tutti i costi. Ecco, francamente anche su questo noi abbiamo delle perplessità, perché in una realtà turistica come la nostra ci può essere un certo tipo di recettività. Questa mantenerla forzatamente può significare avere delle strutture vuote, e noi lo stiamo registrando, cioè abbiamo una serie di alberghi che chiudono perché hanno delle oggettive difficoltà, e quindi non sappiamo fino a che punto può aver senso mantenere per forza le 15.000 camere di ricettivo, non sappiamo fino a che punto possa essere ragionevole non rivisitare l'insieme, ma rivisitarlo non con una variante specifica, rivisitarlo nell'ambito di un piano strutturale o regolatore generale, come si diceva una volta. E questi sono i termini che ci hanno indotto a fare delle valutazioni contrarie, sulle quali francamente non abbiamo trovato delle risposte. È passato il tempo e non abbiamo trovato quell'apertura che ci avrebbe consentito, insomma, di fare delle valutazioni differenti. ed è per questo che noi riconfermiamo la nostra posizione.
Grazie consigliere Fantini, ha chiesto la parola il consigliere Bosi, prego.
Sì, grazie presidente. Allora, su questa variante ricettiva molto è stato detto e a seconda del pulpito politico che ne ha parlato, essa è stata qualificata sì in modo estremamente positivo, quasi fosse la panacea di tutti i mali, che in maniera totalmente negativa, come se da esse scaturisse uno scenario apocalittico di distruzione, tenebre, pestilenza, invasione delle cavallette. Questo genere di contrapposizioni secche in politica sono all'ordine del giorno, non è il caso di stupircene più di tanto. Eppure, fatto salvo il principio che ogni posizione è legittima, purché suffragata da argomentazioni serie e ponderate, fa sempre un certo effetto vedere fino a che punto alcuni esponenti politici riescono a spingersi nelle loro argomentazioni pur di tirare acqua al proprio mulino. Il fatto è che, pur essendo anche noi dell'Italia dei Valori esponenti politici, non abbiamo però mai smesso i panni del cittadino comune che osserva la politica dalla strada e ci teniamo a preservare questo nostro punto di vista, cioè di giudizio dalla parte dei cittadini, perché esso ci evita, pur essendo noi di parte, di commettere l'errore di scambiare la parte con il tutto. Pertanto, nel nostro intervento di stasera, seguendo come sempre il nostro punto di vista, che ci impone chiarezza e coerenza, ribadiremo alcuni semplici elementi di principio, poiché fra innumerevoli discorsi è facile perderli di vista. Innanzitutto, questa variante ricettiva è contenuta nel programma di mandato del Sindaco. Pertanto non può e non deve essere elusa dalle forze politiche che quel programma hanno sottoscritto. Inoltre, sempre nel programma, era previsto che la variante anticipasse le linee del PSC, in modo da fornire subito alla nostra economia uno strumento per affrontare la crisi. Non è cosa da poco essere coerenti con il principio del rispetto del programma, perché purtroppo in Italia accade fin troppo spesso che i proponimenti contenuti nei programmi elettorali vengono calpestati dai partiti stessi che li hanno sformulati, tanto che ormai molti cittadini delusi neanche rileggono più i programmi, considerandoli solo carta straccia. Un altro elemento da tenere in considerazione è il contesto entro il quale la politica va ad agire e che esige pragmatismo. Noi siamo in una città turistica, è bene ricordare che Cervia è il quarto centro italiano per il numero di alberghi, 394 con 26.298 posti letto. Quindi, in ragione di questa nostra realtà, dove il turismo è un settore vitale, ogni intervento destinato ad incentivare la riqualificazione del comparto alberghiero non può essere giudicato di troppo, senza venir meno a quel principio di pragmatismo, o se preferite di saggezza, che ogni scelta politica dovrebbe contenere. Specialmente se consideriamo il fatto che questa variante rappresenta un passo ulteriore rispetto alla variante precedente, molto simile alla 29, la quale già diede buoni frutti in termini di riqualificazione, una validità operativa quindi suffragata dai fatti. Non dimentichiamoci che gli albergatori, se non vogliono vedere declassate le proprie strutture, sono obbligati ad adeguarle ai nuovi parametri di classificazione regionale, che esigono servizi moderni e camere più confortevoli e spaziose. Un altro principio che viene fatto valere con la variante 29 e che potremmo definire meritocratico consiste nel non concedere indistintamente potete magari far poco casino, grazie.
Ecco, invito i signori consiglieri che data la
infatti
tarda ora...
le premiamo, ripeto, allora un altro principio che viene fatto valere con la variante 29 e che potremmo definire meritocratico consiste nel non concedere indistintamente le volumi senza tener conto del tipo di intervento che verrà eseguito. Infatti le premialità verranno concesse in proporzione al grado di qualità degli interventi e degli investimenti. Più questi porteranno valore aggiunto alle strutture e quindi alla località stessa, più potranno usufruire dei bonus volumetrici. Si andrà da un 5% in più rispetto alla superficie preesistente che, per chi ristrutturerà, ad un 15% di incremento per chi demolirà una struttura e ricostruirla completamente, fino ad un 20% per chi trasferirà un albergo accoppandolo ad un altro per crearne un nuovo più grande. Quest'ultimo caso, nell'area demolita, non si potranno costruire parcheggi multipiano. Qualità, quindi, che non va confusa con quantità. Infatti non si potrà aumentare il numero di camere, ma solo la loro dimensione, destinando almeno la metà dei premi volumetrici all'aumento dei servizi e degli spazi comuni. Questo è un aspetto fondamentale di tutta quanta l'operazione, perché di per sé significa porsi fuori dalle logiche speculative, nel rispetto dell'ambiente e del risparmio energetico. Per concludere, noi daremo un voto favorevole perché, in ragione di quanto detto, consideriamo questo strumento un'opportunità che l'amministrazione comunale mette a disposizione degli albergatori. Spetta poi a loro saperla accogliere e sviluppare in base alle proprie esigenze e capacità di investimento. Grazie.
Grazie consigliere Bosi. Ha chiesto la parola il consigliere De Lorenzi. Prego.
Grazie Presidente. Ma anche per la variante 29, il cui scopo primario è quello di puntare all'innovazione e alla riqualificazione delle strutture ricettive del nostro territorio, intendo ribadire il giudizio positivo che il gruppo del Partito Democratico ha ben motivato un anno fa. L'economia del Comune di Cervia, non è un segreto, poggia prevalentemente sul settore turistico e credo sia compito primario dell'amministrazione fare tutto quanto in suo potere per sostenerlo e renderlo maggiormente competitivo, soprattutto in questo periodo di crisi. La variante 29, e ormai credo sia stato sottolineato e spiegato in ogni sede, ha esattamente questo obiettivo: riqualificare l'offerta turistica. E con altrettanta forza è stato ribadito e descritto alla cittadinanza qual è lo strumento con cui si intende raggiungere questo obiettivo, ossia gli incentivi offerti dalle forme di premialità che consentono un incremento della volumetria esistente in base al tipo di intervento edilizio messo in campo. Maggiore è il miglioramento qualitativo, maggiore è il premio, che, come ormai sappiamo, potrà essere utilizzato esclusivamente per camere e servizi. Camere più grandi e accoglienti, quindi, maggiori comfort e qualità più elevata. Molte delle nostre strutture ricettive necessitano di una modernizzazione, è indubitabile, e se vogliamo che Cervia stia al passo con i tempi e con le esigenze dei turisti, dobbiamo aiutare quelle strutture che rappresentano il primo impatto del turista al loro arrivo nella nostra città. Quante volte sentiamo raccontare di clienti che, arrivati in camera, scendono subito alla reception per lamentarsi della qualità della propria stanza? Probabilmente è capitato un po' anche a tutti noi nei nostri viaggi. E sappiamo che spesso questo può condizionare il giudizio di un cliente sull'intera vacanza. Confidiamo che questa variante offra la possibilità e lo stimolo per ovviare questi inconvenienti sul nostro territorio comunale. È ovvio che ci sono tantissimi altri aspetti del settore turistico che questa amministrazione dovrà affrontare e già sta affrontando. Ma in fondo, e questa è anche la motivazione per cui molte osservazioni pervenute, alcune anche fonti di ottimi suggerimenti, non sono state accolte, questa variante si occupa di ricettivo, non di altri ambiti che non sono di sua competenza. Ricettivo e, come ha ben precisato l'assessore Gardelli, residenziale turistico, dove è stato mantenuto il decremento del limite massimo di volume edificabile da 1.400 metri cubi a 1.200, indipendentemente dalle dimensioni del lotto, e l'aumento della dimensione minima dell'alloggio da 170 metri cubi a 200. Come per la variante 28, si avranno meno appartamenti e di maggior qualità. Due parole sulle principali osservazioni accolte. Molto positiva l'introduzione dell'obbligo di subordinare gli incrementi volumetrici a interventi che consentono di migliorare in maniera significativa le prestazioni energetiche dei fabbricati interessati, così come la diminuzione del numero di posti auto per camera in relazione agli interventi di ristrutturazione, che consentirà anche alle strutture più piccole, circondate da uno spazio libero limitato, di poter usufruire adeguatamente delle possibilità offerte dalla variante. Bene anche la precisazione della percentuale minima pari al 30%, in ordine alla quale una demolizione possa rientrare nei parametri che permetteranno di beneficiare del bonus del 10%, circostanza che riuscirà certamente a scongiurare la nascita di situazioni ambigue. Due cose velocissime anche su quanto detto dal consigliere Zamagna. Ora, per quanto riguarda quella sentenza del Consiglio di Stato, se ne era già discusso anche in commissione, non l'avevamo a disposizione. Ora è stato citato nuovamente, ma io penso che non sposti assolutamente l'argomento principale, ossia che questa variante e il piano regolatore su cui si appoggia sono adeguati alla normativa vigente. Se poi la sentenza e la normativa regionale spingeranno il futuro PSC in una direzione diversa, ci adegueremo senza meno. Ma di certo la città, che necessita di questa variante per i motivi che ho già detto, non può attendere alla conclusione del percorso di realizzazione del piano. Riguardo infine all'extra corsa dell'ascensore, credo si commenti da sola l'idea che un vano ascensore possa consentire di affermare che una struttura è più alta di 1,5 metri. Anche su questo fronte, in definitiva, comunque il giudizio è positivo e il voto del gruppo del Partito Democratico sarà favorevole.
Grazie consigliere De Lorenzi, ha chiesto la parola il consigliere Nori, prego.
Grazie signor Presidente, io è risaputo che sono semianalfabeta, però leggo contro deduzione alle osservazioni e approvazione, cioè se io vado a scuola e devo svolgere questo tema, tutti quelli che hanno parlato fino adesso sono fuori tema. Se qui continuiamo a fare della demagogia per fare gli orari tardi, la variante è già stata approvata l'anno scorso. Discutiamo della variante o discutiamo delle controdeduzioni? Io la variante l'ho già discussa l'anno scorso, ho dato parere contrario, mi attengo sempre a quella, però volevo far presente che, non lo so, non è che nessuno cerchi di vietare la parola a nessuno, ma abbiamo dei temi, ci sono scritti qui sopra. Grazie.
Grazie consigliere Nori. Se ci sono altri interventi, non vedo. Consigliere Salomoni.
Due parole anche sulla variante 29 che, come evidente, ha come principale obiettivo quello di concedere la possibilità ad un numero ristretto di alberghi, quelli prevalentemente a 4 o 5 stelle, di adeguare le superfici a soggiorno agli standard attuali e di aumentare la superficie delle camere senza aumentare il numero. Ammesso che questo sia il risultato ottenuto e che diversamente non sia solo un modo per dare altre camere in vario modo camuffate, come più volte accaduto in seguito alle numerose varianti al piano regolatore che si sono susseguite negli anni, ritengo che questi continui aumenti di volume degli alberghi debbano essere frutto di una più ponderata pianificazione urbanistica, il che non è con l'adozione di strumenti come questa variante. Essa non deve, a mio giudizio, prevedere norme che penalizzano i singoli cittadini cervesi con la semplice giustificazione di migliorare l'offerta turistica, giustificazione peraltro discutibile, che, visto che l'incremento dei grandi villaggi turistici penalizza tutte le altre attività turistiche, compresi gli stabilimenti balneari, i ristoranti, i bar, eccetera. Non vogliamo una Honolulu sull'Adriatico. Questa variante non deve penalizzare le piccole strutture che tanto hanno dato e continuano a dare in termini di accoglienza di quei turisti che preferiscono ambienti più familiari rispetto ai grandi alberghi. Infatti la familiarità è sempre quella che ci ha contraddistinto nel passato. Voglio anche che questa variante prenda in considerazione la riqualificazione della fascia retrostante i bagni di Milano Marittima, anche con finanziamenti privati, prendendo spunto da quanto eseguito ad esempio sul lungomare di Riccione, in cui si è eseguito un parcheggio interrato con soprastante viale alberato ciclo pedonale. Questi sarebbero argomenti sicuramente di rilevanza. Il giudizio ovviamente è negativo.
Grazie al consigliere Salomoni. Ci sono altri? No, siamo sempre negli interventi, poi c'è la replica, c'è il dirigente. Verso le tre andremo sulle dichiarazioni. Prego, consigliere Savelli.
Grazie Presidente. Tra l'altro cercherò di seguire il giusto consiglio del consigliere Nori riguardo al tema in trattazione. E quindi ribadiamo in assoluto le posizioni che già avevamo manifestato di criticità e di contrarietà in sede di approvazione. Effettivamente la sensazione, guardando quello che è stato l'esito delle osservazioni, l'esito finale delle osservazioni, la sensazione è quella di cui parlava il consigliere Zamagna, cioè un testo di questa variante assolutamente blindato nella sostanza, che non doveva essere modificato, e quindi questo in qualche modo conforta purtroppo le perplessità che già avevamo appunto manifestato ai tempi dell'approvazione. E riguardo a questo c'è una, in particolare secondo me tra le osservazioni ce n'è una che in tutta onestà mi rimane un poco oscura, diciamo, per la scelta che è stata fatta di non accoglierla, ed è l'osservazione 40.2a presentata dal Presidente di Federalberghi. quell'osservazione, perché è la motivazione che viene data al non accoglimento che mi sembra particolare. Ora, noi sappiamo, perché lo avete detto, lo ripetete anche in questa sede, che la variante 29 è anticipatoria rispetto al PSC. Quindi voi dite, noi stiamo dando un'indicazione precisa dal vostro punto di vista di quello che è il modello che vogliamo adottare per quanto riguarda lo sviluppo del settore ricettivo e residenziale turistico in questa città. Poi però, rispetto a questa osservazione, voi dite, prima che non si ritiene in questa sede di modificare la norma in funzione dell'osservazione presentata, l'osservazione diceva, scusate, si propone di concentrare i servizi di più hotel in un'unica struttura, anche di proprietà diverse, liberando così in ogni struttura spazi da dedicare al ricettivo. E voi dite, come motivazione del mancato accoglimento, non si ritiene in questa sede di modificare la norma in funzione dell'osservazione presentata, si ritiene di rimandare le valutazioni al piano strutturale al RUE. Quindi non è che si dice no, non verrà consentito domani, non lo si consente oggi. Perché? Perché questa variante esaurimento ha i suoi 66.000 metri cubi e sappiamo che molto probabilmente gli interventi saranno anche molto pochi e concentrati. E concludete dicendo, resta fermo che attraverso lo strumento è possibile valutare soluzioni specifiche. Per interventi di trasferimento di... l'osservazione l'ho detto prima. Si propone di concentrare i servizi di più hotel in un'unica struttura, anche di proprietà diverse, liberando così in ogni struttura spazi da dedicare al ricettivo. Ok? E là il non accoglimento viene motivato in questo modo. Non è che si dice no, non è questa l'ottica entro cui vogliamo muoverci, non è questo lo sviluppo che vogliamo dare, che uno poteva anche dire questa non è la strada, ti dice soltanto non viene accolta qui, rinviamo al PSC, rinviamo al RUE, ne riparleremo, spostiamo in là, però intanto questo testo qui, quello deve essere e quello rimarrà. Allora questo elemento che prendo come esempio, ci conferma e ci comporta per noi la decisione di continuare nella nostra ottica di contrarietà e di voto contrario a questa variante.
Grazie.
Presidente, chiedo scusa, ma l'ora è tarda e chiaramente penso che siamo tutti un po' stanchi, no?
Si era capito. Grazie. Vedo richieste di intervento? Non le vedo? Sì? Consigliere Alessandrini? No, siamo ancora negli interventi perché poi deve replicare, dopo, siccome molti... Ora dopo. Se non ci sono altri interventi, consigliere De Pascale, prego. Prego.
La ringrazio Presidente. Adesso, brevissimamente prenderò il cicchetto del consigliere Nori, però visto che qualcosa si è detto, un piccolo contributo lo vorrei dare in aggiunta a quello che diceva il consigliere De Lorenzi. Io credo che questa sera discutiamo una variante del buonsenso, che non ha una connotazione ideologica. Io ne ero fermamente convinto quando abbiamo adottato questo strumento urbanistico. Ne sono ancora stato più convinto quando ho assistito a Cesenatico al dibattito fra i candidati Bude e Panzavolta, organizzato dall'ADAC, l'Associazione degli Abbreviatori di Cesenatico, dove l'unico punto su cui sono stati d'accordo i due candidati sindaco è stato sugli strumenti di riqualificazione delle alberghiere, che io chiederei il copyright, fossi nell'assessore Gardelli e nel dirigente Casadei, sono totalmente, nei programmi sia di Panzavolta che di Buda, sono totalmente sovrapponibili a quello che noi indicavamo nel programma nel 2009. Noi arriviamo sempre un po' prima, l'abbiamo fatto con lo strumento ricettivo precedente, e ci hanno copiato in molti, anche stavolta siamo più avanti. Con la fortuna lì, e probabilmente questa fortuna anche negli esiti elettorali è più favorevole per chi ha il senso di assumersi la responsabilità, che la politica si divide negli strumenti, si divide nelle ideologie, però su necessità delle imprese, dei tessuti produttivi, cerca di trovare una sintesi virtuosa. E già questa sera, adesso non so, forse non l'ha espressa, però la posizione del consigliere Savelli, che faceva riferimento a alcune richieste di associazioni di categoria, mi sembra molto più interlocutoria rispetto agli atteggiamenti e le posizioni che avevamo visto in fase di adozione. Forse il fatto che la PDL TV abbia intervistato i due presidenti delle associazioni degli albergatori, che gli hanno detto, e io l'ho visto perché sono su YouTube i video, che la variante ricettivo è uno strumento essenziale, che poi si può discutere nel merito se è un'osservazione in più, un parametro in più, ma che la necessità di andare in questa direzione, lo spirito della variante, l'analisi sociale ed economica sulla quale la variante si basa, è assolutamente condivisibile. Nemo profeta in patria, però sinceramente siamo rafforzati nelle nostre convinzioni e nel lavoro che è stato svolto. Io non so, si potevano accogliere più osservazioni, io molte le ho lette, erano enunciazioni di principio. Cioè, qui non so, organizziamo anche qui un corso di formazione per presentatore di osservazioni, perché io immagino che ci sia della gente che abbia preso dei tecnici che forse hanno preso anche dei soldi per scrivere delle osservazioni, enunciazioni di principio. Uno si candida alle elezioni con i programmi, non fa le osservazioni alle varianti con i programmi. Cioè, dice, bisogna ridurre il carico urbanistico. Beh, che osservazione è? Com'è accoglibile? Cosa si fa per accoglierla? Cioè, si scrive la norma urbanistica, bisogna ridurre il carico urbanistico. Cioè, noi abbiamo organizzato un'iniziativa pubblica, io non ho visto altre iniziative pubbliche. Uno ha organizzato il Consiglio di Quartiere di Milano Marittima meritoriamente. Però, le enunciazioni politiche, le forze politiche, giustamente le fanno nelle sedi proprie, nelle iniziative, nel Consiglio Comunale. E quindi dico, dal versante delle associazioni, io lì, se le andiamo a vedere quelle osservazioni, il 90% ci chiedono di dare ancora di più. Il 90% delle osservazioni ci chiedono, ci dicono, banalizzando, non ci avete dato abbastanza. Abbiamo bisogno di ancora di più. La posizione era che dovevamo accoglierle quelle lì? Le dobbiamo accogliere quelle osservazioni lì? Perché se la colpa è di non aver accolto quelle osservazioni lì, dovevamo accogliere anche quelle delle associazioni degli immobiliaristi, delle agenzie immobiliari, che dicevano di non ridurre il volume massimo dei lotti per la costruzione? Dovevamo accogliere anche le osservazioni che dicevano di non aumentare la dimensione media per appartamento? Dovevamo accogliere anche quelle lì allora, perché è quello il segno della... Cioè, non scherziamo, le cose si valutano nel merito dei provvedimenti. E poi questa è una variante che anticipa le linee guida del PSC e anticipa fisicamente, temporaneamente, il PSC. Non è che finisce il dibattito in città, non è che tutto quello che non si è fatto adesso non si farà mai più. La discussione giustamente continua e ci sono delle... Adesso io sul punto che citava il consigliere Savelli, credo che quello che proponevano nell'osservazione, in un certo modo, almeno non sono un tecnico, però avendo approfondito la materia e essendomi confrontato, credo che ci siano degli strumenti già oggi vigenti, previsti, per poter studiare una forma molto, molto simile, però preferirei che la risposta desse l'amministrazione, che è più competente. Però è evidente che nel PSC sarà possibile studiare alcune formule e alcuni strumenti ancora più innovativi, anche perché qua cambia il quadro normativo generale che sta alla base del PSC e non dell'attuale PRG. Però deideologizziamo il dibattito, partiamo dalle esigenze economiche della nostra città, cioè partiamo dal fatto che ci sono delle imprese alberghiere nella nostra città gestite a livello familiare, dove quelle famiglie sono quasi degli eroi, nel senso che se oggi smettessero di gestire l'impresa e andassero a lavorare tutti e quattro in altre strutture, alla fine guadagnerebbero di più probabilmente come dato economico. Cioè, come vogliamo risolvere il problema lì? Diceva giustamente il consigliere Fantini, dovrebbero lavorare persone del territorio e non personale extracomunitario. Beh, ma ce ne accorgiamo oggi? Ma di cosa stiamo parlando? Ma dove li troviamo? Ma abbiamo presente la nostra come è strutturata la nostra industria del turismo? Cioè, secondo voi le camere nelle pensioncine chi le fanno? Dei brianzoli? Della gente di Forlì? Ma non scherziamo. E anche lì le piccole strutture o si andranno a consorziare facendo le pulizie delle camere insieme, o si andranno a consorziare unendo le cucine. Cioè, quando le nostre nonne non saranno più i fornelli, ma che mondo pensiamo di vivere? Ma in che mondo pensiamo di vivere? Guardate che non essere chiari e non essere responsabili davanti alle nostre imprese e andare anche magari a incentivare alcuni investimenti sbagliati, oh, poi ce ne assumiamo la responsabilità, eh? Perché una struttura che perde redditività e che investe milioni e milioni di euro per riqualificarsi, o migliora la sua redditività, o quella famiglia lì va fallita, si vende la casa, eh? Perché se investe sul suo albergo e il suo albergo non ha la capacità di stare sul mercato, e quando si tratta di pagare la rata del mutuo, chi gliela va a pagare? Gliela andiamo a pagare noi? Perché non stiamo discutendo di chiacchiere, stiamo discutendo di posti di lavoro, imprese, famiglie, redditi, mutui. Allora, le ricette possono essere diverse e ognuno può avere la sua. Qualcuno ha detto delle assemblee, ma gli alberghi se danno una mano di vernice sono pure a posto. Vadano su TripAdvisor. Sanno cos'è TripAdvisor? Perché se lo sanno cos'è TripAdvisor, ci vanno e vedono i commenti. Vedono i commenti delle nostre strutture che hanno investito più delle altre e vedono i commenti delle nostre località anche vicine che non hanno investito. Perché io li inviterei ad andare a leggere i commenti sulle strutture ricettive di Rimini, che hanno un indice medio molto più alto del nostro. Molto più alto del nostro, però non hanno investito in questi anni, non si sono riqualificate. E per uno che viene da un commento negativo, ce ne sono due che magari non vengono più per quel commento o per il contatto anche uno a uno vis-à-vis. Allora, il problema è serissimo, è serissimo. E io condivido le preoccupazioni dell'associazione degli albergatori, che ci dicono dovete fare anche di più. Però ci sono delle esigenze da contemperare. C'è innanzitutto l'esigenza di non stimolare investimenti che non migliorano la redditività, perché se le imprese fanno investimenti che non migliorano la redditività e noi li incentiviamo addirittura, gli facciamo un danno. E c'è il tema, giustamente, del rapporto fra sviluppo delle imprese e qualità urbana del territorio complessiva, che è un altro elemento di grande promozione. Allora, spiegateci come riqualifichiamo le nostre imprese, come stimoliamo la riqualificazione delle nostre imprese turistiche. Ci sono delle altre idee? Ci sono delle altre proposte? Noi siamo pronti a discutere domani mattina di altre idee, di altre proposte. Io non ne ho sentita una, sinceramente, da questo punto di vista, di proposta alternativa, di come stimolare la riqualificazione alberghiera, delle medie strutture, delle piccole, delle grandi, perché abbiamo bisogno di tutti, eh? Cioè abbiamo bisogno dell'eccellenza come abbiamo bisogno del tessuto diffuso. Le due cose si tengono insieme, si abbracciano, non può esistere l'una senza l'altra. E quindi questo è un tema fondamentale ed è un tema che tutti ci dobbiamo porre. Noi abbiamo studiato, abbiamo predisposto questo strumento, l'abbiamo discusso con le associazioni, con la città, organizzando un'iniziativa, organizzando degli incontri, con la disponibilità quotidiana a presentarci e discutere con tutti i cittadini, l'abbiamo messo nel programma di legislatura, l'abbiamo portato in consiglio, lo adottiamo, lo proviamo e lo mettiamo a disposizione e ci assumiamo la responsabilità degli esiti che produrremo. Qui si è detto tutto e contrario di tutto, non servirà a nessuno, si faranno 66.000 metri cubi in più. Se si faranno 66.000 metri cubi in più vuol dire che lo useranno un mucchio di strutture. E quindi vuol dire che non sarà solo per i grandi, ma sarà per i grandi, per i medi, per i piccoli, per tutti quanti. Io temo che non verranno utilizzati tutti i 66.000 sti metri cubi con la crisi che c'è. Temo. E quindi magari venissero utilizzati tutti, perché vorrebbe dire che la nostra economia riparte, che le nostre strutture si riqualificano, che la nostra città sia moderna. Dico, noi siamo disponibili a assumerci la responsabilità dei risultati, come abbiamo fatto l'altra volta. Poi, fra l'adozione e l'approvazione di questa variante, qualcuno si è convinto che una delle due era buona. Magari, con un po' più di tempo, si capisce che anche questo è un buono strumento. Oppure sbaglieremo noi. Però noi siamo coerenti. Presentiamo programmi e li realizziamo. E ci assumiamo la responsabilità di quello che facciamo davanti ai cittadini. Prima e dopo. Prima e dopo. E questo è un merito che va dato a questa amministrazione. Ripeto, da parte nostra, qualsiasi discussione su come migliorare la competitività delle nostre imprese ci vedrà aperti al dialogo e alla discussione. Però, cioè, qui non è che si può fare della filosofia. Bisogna scendere nel merito e sporcarsi le mani.
Grazie consigliere De Pascale. Se non ci sono altri interventi in prima battuta, ha chiesto per una replica il consigliere Zamagna. Non ci sono altri interventi in prima battuta. Prego, consigliere Zamagna.
Io mi aggancio all'intervento che ha fatto il consigliere De Pascale, perché secondo me ha detto delle cose che non tornano. E mi spiego bene. A me sembra impossibile che chi ha presentato le osservazioni della 28, che parecchie sono state accolte, sia un totale incompetente nella 29, perché i personaggi sono quelli. Quindi nella 28 è accolto parecchie osservazioni perché erano pertinenti, rientravano nell'argomento, nella 29 non sono più buone perché questi qua non sono più competenti. Per quale motivo non avete accolto quell'osservazione che ti diceva che c'è l'obbligo di far volumetria ai piani interrati? Quella lì non è pertinente, che ci sono delle sentenze in essere? Ah no, quella è sballata, quella non... Abbiamo già finito di parlare. Io ritengo che quando si debba fare una riqualificazione alberghiera si debba andare nella direzione che si è fatta nel 2004. Nel 2004 è stata fatta una variante al ricettivo, oltre 80 attività si sono ristrutturate, si sono riqualificate, si sono messe tutto sullo stesso piano e tutte quante su tutto quanto il territorio hanno fatto degli adeguamenti, dei miglioramenti senza stravolgere la propria identità, diciamo, alberghiera. Con questa variante che cosa succede? Succede che si vanno a concentrare dei carichi edilizi in due o tre massimo alberghi, perché per fare un abbattimento e trasferimento di volumetria e ricostruzione in albergo come minimo c'è da investire 10 milioni di euro, come minimo, e con la crisi che c'è voglio vedere quante sono le persone che sono in grado di fare un intervento del genere. Allora, qual è il problema? Il problema è che tu mi cavi dei volumi in delle zone dove ne possono sostenere degli altri, tipo Tagliata, Pinarella o tipo Milano Marittimo, no? Per andare a concentrare tutto nel centro dove ci sono già gli alberghi che sono concentrati, sono già sovraccarichi. Allora, che cosa volete dire? Che la riqualificazione alberghiera passa solo se c'è un'altezza, se c'è un aumento di volumetria, altrimenti non può essere una riqualificazione alberghiera? Noi l'abbiamo approvata la variante del 2004 e noi pensiamo che la variante del 2004 vada anche in una direzione giusta, perché siamo d'accordo che noi di riqualificare le strutture, perché se tu non stai sul mercato, non ti riqualifichi, perdi la clientela e non la prendi più. Quindi non è che noi siamo contro all'innovazione, alla riqualificazione, ma siamo contrari a fare del territorio dei sempi di territorio, perché tu mi vai a fare dei concentramenti di volumetrie in delle zone che esplodono, non sopportano più il carico, e quando alla fine questa variante qui verrà adottata da due, massimo tre persone. È una cosa speculare e basta. Se si voleva fare una variante di riqualificazione specifica che potesse contenere tutti, non c'era bisogno di dare tutti questi bonus e fare tutte queste volumetrie da una zona all'altra in questa maniera. Non ce n'era bisogno. Delle osservazioni le rimandate al PSC, però questa qui al PSC non gliela rimandate. Perché? Perché nel PSC siete costretti a recepire una norma che vi obbliga a fare tutti gli interrati volumetrie obbligatorie. E quindi non potete concedere questi bonus. Vedete, gira e rigira la vostra variante è sempre basata bonus. Migliorare un albergo cosa vuol dire? Andare in alto, dare dei bonus. Andare in alto, dare dei bonus. Se non fai dei bonus, non migliori. Cosa vuol dire? Che un albergo, se è bello e grande, è di qualità eccellente, se è piccolo e ristrutturato, non è bello? Ah, va bene. Ho finito.
Grazie, consigliere Zamagna. Altre eventuali repliche?